Si provi a immaginare per un attimo di dover costruire un faro, non su una scogliera battuta dalle onde dell'oceano, ma proprio incastrato tra le montagne più alte e impervie d'Europa.
Beh, un'impresa decisamente titanica.
Esatto, e si provi a immaginare di dover compiere questa impresa 1000 anni fa, senza l'ausilio di gru, senza acciaio, senza nessun calcolatore elettronico.
Praticamente basandosi unicamente sulla pietra.
Sulla pietra, sulla forza di gravità e su calcoli matematici perfetti per evitare che i venti di fondovalle abbattano l'intera struttura. Cioè, io sono rimasto davvero affascinato da questo concetto. Oggi l'immersione tra le fonti che stiamo per affrontare parte proprio da questa vertigine. Seguiremo una mappa particolarissima che si snoda tra il Piemonte e la Valle d'Aosta.
Una mappa che ha come cornice narrativa il tracciato delle vecchie ferrovie storiche, giusto?
Assolutamente sì. Percorsi lenti, alcuni quasi sospesi nel tempo, che tagliano colline e si inerpicano sui pendii. Ma occorre far subito una precisazione fondamentale per chi ci ascolta. Le rotaie in questa esplorazione sono soltanto una scusa.
Un filo conduttore, insomma.
Esattamente. Il vero motore, il cuore pulsante di questo viaggio, è una concentrazione sbalorditiva di arte sacra. Ci immergeremo tra chiese romaniche nascoste, pievi isolate che sembrano spuntare organicamente dai campi, abbazie maestose e, per l'appunto, campanili che sfidano la gravità.
Se colleghiamo questo al quadro generale, emerge immediatamente una verità storica affascinante. Cioè, le strade ferrate di cui si discute non hanno fatto altro che sovrapporsi a percorsi infinitamente più antichi.
Che esistevano da secoli.
Ma infatti, non si sta parlando di meri tracciati logistici concepiti nell'Ottocento o nel Novecento per spostare merci o pendolari. Quelle valli e quelle colline sono, fin dall'alba del Medioevo, antiche arterie di fede, di cultura, di pellegrinaggio.
E di profonda identità locale, oserei dire.
Vero. L'architettura che punteggia queste linee non è mai stata, diciamo, calata dall'alto da poteri ontani. È letteralmente germogliata dal suolo. La pietra, il cotto, il tufo, gli affreschi protetti dalla penombra delle cappelle. Ogni singolo elemento racconta la storia delle comunità che hanno abitato quei luoghi.
E racconta le loro paure di fronte a una natura spesso ostile o le loro speranze legate ai cicli del raccolto. E ovviamente la loro incrollabile devozione. La missione di questa nostra immersione è proprio imparare a decifrare questo vocabolario silenzioso.
Un viaggio che richiede necessariamente di rallentare il passo.
Esatto, di abbandonare un po' l'ossessione contemporanea per la velocità, dalle dolci colline del Monferrato fino ai picchi innevati della Valle d'Aosta. Proveremo a capire come l'architettura dialoghi costantemente con il paesaggio. Iniziamo allora mettendoci idealmente in marcia lungo la direttrice Asti-Chivasso.
Lasciando le pianure e addentrandoci nel paesaggio collinare del Monferrato.
E qui l'impatto visivo è dominato dai colori caldi. Sembra quasi che gli edifici religiosi siano un'estensione diretta della terra su cui poggiano. Una materia viva.
Questa è una sintesi perfetta del romanico di quest'area. L'architettura del Monferrato è un trionfo assoluto della terracotta e del tufo. E questo è un dettaglio cruciale per comprendere la mentalità dell'epoca.
Cioè, non si cercavano materiali preziosi da fuori.
Esatto. Non c'era il bisogno e spesso nemmeno la possibilità economica di far arrivare marmi pregiati o pietre bianche da cave lontane. Il sacro doveva manifestarsi attraverso la materia quotidiana. I maestri costruttori utilizzavano l'argilla dei fiumi locali.
La cuocevano nelle fornaci del borgo.
E la trasformavano letteralmente in cattedrali.
Ok. Proviamo a districare questo concetto osservando le forme ricorrenti di questo linguaggio. Ci sono termini architettonici che spesso diamo per scontati, ma che nascondono un mondo intero. Ad esempio, nelle fonti si nota un'insistenza sull'eleganza delle absidi semicircolari.
Strutture fondamentali in questo stile.
L'abside, per chi cerca di visualizzarla mentalmente, è quella struttura a mezzaluna, quel guscio protettivo che solitamente si trova sul retro della chiesa e che all'interno abbraccia e custodisce l'altare maggiore.
E poi ci sono gli archetti pensili, bellissimi, puramente decorativi.
Infatti, a Via Tosto, la facciata della chiesa di Maria Ausiliatrice sfoggia archetti trilobati, ovvero suddivisi in 3 piccole curve. Non hanno una funzione portante, sono un puro ricamo nella muratura, una concessione alla bellezza pura.
Un alleggerimento visivo della facciata.
Ma c'è un dettaglio iconografico, sempre in queste zone, che cattura davvero l'attenzione e cambia la prospettiva. Sia a Via Tosto che nella chiesa di San Nicolao a Settime compare in modo prominentemente la figura della Madonna del Latte.
Un'immagine di una potenza disarmante.
Assolutamente. A Settime c'è persino una vergine descritta come sorridente. Viene da pensare a una sorta di analogia. È come se queste comunità di agricoltori avessero voluto accorciare drasticamente le distanze tra il divino e il quotidiano.
Sono d'accordo.
Non si pregava una divinità algida seduta su un trono borato in un cielo inaccessibile, ma una madre. Una madre che compie l'atto più umano e naturale del mondo, ovvero nutrire, rendendo così la religione estremamente rassicurante per chi viveva la dura realtà contadina.
Questa umanizzazione del sacro risponde a un bisogno psicologico profondissimo. La Madonna del Latte tocca proprio i nervi scoperti di una civiltà rurale, la protezione della prole e l'angoscia costante per la carestia.
Il latte materno diventa la metafora della fertilità della terra.
Esattamente. Tuttavia, questa vicinanza emotiva non si traduceva in una rinuncia alla grandiosità monumentale. La spinta verso l'alto rimaneva un imperativo teologico e politico. Si prenda come esempio la chiesa dei Santi Nazario e Celso a Montechiaro d'Asti.
Che si erge su una collinetta, molto isolata.
Sì, isolata, ma dominata da un campanile altissimo, caratterizzato da strisce orizzontali alternate. Chiunque lo osservi noterà che è quasi sproporzionato rispetto alla mole modesta dell'edificio sottostante.
Una sproporzione calcolata, diciamo?
Totalmente calcolata. È una dichiarazione di presenza, un faro territoriale visibile a chilometri di distanza, che diceva a chi viaggiava, insomma, qui c'è una comunità, qui c'è un rifugio, qui c'è una legge.
E poi ci sono dettagli che colpiscono per la loro severità, come la cosiddetta Porta dei Morti, visibile ad esempio nella chiesa di Scandeluccia.
Un elemento architettonico davvero suggestivo.
Si trattava di un ingresso laterale e ribassato, che oggi è murato, che veniva aperto esclusivamente per far passare le bare dei defunti. Testimonia quanto il confine tra il mondo dei vivi e l'albilà fosse permeabile, ma necessitasse di regole rigidissime.
Una soglia fisica per un passaggio metafisico, per non farsi contaminare.
Esatto. E in questo tessuto di pievi rurali non si può ignorare l'imponenza dell'abbazia di Santa Fede a Cavagnolo. Qui ci si trova davanti a un portale maestoso in pietra, con capitelli scolpiti con una finezza incredibile.
È un monito a non pensare a queste zone come a luoghi chiusi in se stessi.
Infatti, questa abbazia era strettamente legata a correnti culturali internazionali, in particolare al culto francese di Santa Fede. Portava suggestioni transalpine nel cuore del Piemonte.
Il che dimostra l'estrema vitalità di questi snodi. E proprio a Cavagnolo, osservando la vicina chiesa di San Pietro Vecchio, si individua la vera firma del romanico piemontese, il contrasto cromatico.
Tra cotto e pietra chiara.
Con la pietra arenaria chiara cavata localmente. Questa dicromia non rispondeva a esigenze statiche, era una scelta puramente estetica. L'alternanza tra il calore del cotto e la freddezza dell'arenaria creava effetti ottici vibranti.
E questo radicamento nella materia nuda ci porta a una transizione logica molto affascinante. Immaginando di lasciarci alle spalle le colline astigiane, ci spostiamo lungo la linea Novara-Varallo. Entrando in Valsesia, la morfologia del paesaggio muta, ma è l'esperienza artistica a subire una metamorfosi radicale.
Si passa dall'esterno all'interno.
Proprio così. Se nel Monferrato lo sguardo era rapito dalle geometrie esterne, qui il fulcro si sposta verso l'interno, o perlomeno verso le superfici piatte. Si viene letteralmente travolti da un'esplosione di colore. Cicli pittorici del 400 e del 500 di una vivacità stordente. C'è però una figura, un volto, che funge da filo conduttore ancor prima di varcare le soglie. San Cristoforo.
Il colosso, patrono dei viaggiatori.
Lo si incontra dipinto sulle facciate dell'oratorio di San Fabiano a Gemme, a Borgosesia, a Varallo. È spesso raffigurato mentre guada un fiume portando sulle spalle il bambino Gesù.
E la sua presenza monumentale sulle facciate esterne aveva una funzione che potremmo definire quasi utilitaristica per la mentalità dell'epoca.
Come se fosse stato un gigantesco cartellone pubblicitario medievale studiato appositamente per chi si muoveva a dorso di mulo. Le dimensioni mastodontiche erano una necessità pratica. Il santo doveva essere visibile da lontano.
Perché c'era una credenza formidabile alla base.
Esatto. Si pensava che chiunque avesse incrociato lo sguardo con l'immagine di San Cristoforo sarebbe stato immune per quel giorno dalla cosiddetta mala morte.
Cioè la morte improvvisa e violenta, senza il conforto dei sacramenti.
In un'epoca in cui viaggiare significava esporsi a banditi, lupi o frane, guardare quel muro affrescato era l'equivalente di stipulare un'assicurazione sulla vita. Ma c'è un altro luogo, in questa zona, che solleva un interrogativo quasi comico se letto con gli occhi di oggi. A Romagnano Sesia si trova un ambiente noto come la Cantina dei Santi.
Un nome piuttosto peculiare.
Direi di sì. Al suo interno ci sono affreschi solenni e complessi che illustrano la storia biblica di Re David. Ora, questo solleva una questione importante. Perché investire tempo, denaro e maestranze di altissimo livello per affrescare in modo così sfarzoso un ambiente che oggi chiamiamo banalmente cantina?
Veniva quasi da pensare che avessero un concetto molto elevato della conservazione del vino.
O che fosse una sorta di loggia segreta.
Ma il cortocircuito logico si basa su un equivoco semantico tutto contemporaneo. La definizione «cantina dei santi» è un'etichetta postuma appiccicata secoli dopo quando l'edificio aveva ormai perso la sua funzione originaria. Quei muri non sono mai stati innalzati per proteggere botti.
Ah, ecco.
Originariamente, quegli spazi sotterranei avevano funzioni comunitarie ed esclusive legate alle confraternite laiche locali. Erano aule di riunione, luoghi di preghiera e di mutuo soccorso. La fresco aveva una precisa funzione pedagogica. Raccontare le gesta e le cadute di Re David significava fornire ai confratelli un modello etico su cui meditare.
Tutta la Valsesia in realtà è uno scrigno di queste narrazioni morali a colori. Basti pensare alle opere del maestro di Fara a Fara Novarese. Lì si può ammirare un Cristo in mandorla e sotto di esso una rarissima rappresentazione dei 12 mesi dell'anno.
Una fusione straordinaria tra il sacro e il profano.
Il tempo circolare e faticoso dell'agricoltura, scandito mese per mese, posto direttamente sotto l'eternità immutabile del Cristo. È il lavoro umano che riceve la sua legittimazione cosmica. E in questa valle si incontra anche la devozione viscerale per figure locali, come la beata Panacea.
La giovane pastorella martirizzata, la cui storia è fissata a imperitura memoria negli affreschi di Gemme e di Quarona.
È un avvicinamento continuo, che prepara lo spirito a quello che è il culmine assoluto della valle, Varallo. La collegiata di San Gaudenzio, con il suo loggiato ritmato da 28 archi, toglie il fiato. Ma è nella chiesa di Santa Maria delle Grazie che si assiste a una rivoluzione della comunicazione visiva, grazie al genio di Gaudenzio Ferrari.
Il tramezzo di Santa Maria delle Grazie è un'opera che annienta le distanze tra lo spettatore e il mistero divino. Si tratta di una parete monumentale che divide nettamente l'aula destinata ai fedeli dallo spazio sacro del presbiterio. È interamente coperta da 21 riquadri che narrano la vita e la passione di Gesù.
Una grandiosità assoluta.
Gaudenzio Ferrari non si limita a dipingere. Egli mette in scena una regia teatrale corale, affollata di personaggi in costumi rinascimentali, cavalli che si impennano, dolore urlato e dettagli cruenti.
Insomma, per una popolazione in gran parte analfabeta, questa era una vera e propria biblioteca visiva. Non serviva saper leggere il latino per comprendere il tradimento di Giuda, bastava alzare gli occhi. È pura drammaturgia scenografica. Quel muro affrescato era una macchina emotiva.
La preparazione psicologica necessaria prima di affrontare la salita verso il Sacro Monte di Varallo, il momento esatto in cui il colore si fa carne e sangue.
Ed è qui che la cosa si fa veramente interessante, perché l'inversione ci porta a un cambio di paradigma totale. Spostandoci idealmente sulla linea Ceva-Ormea, nell'alta valle Tanaro, l'orizzonte improvvisamente si chiude.
Le montagne diventano incombenti.
Lo spazio vitale si restringe. E di riflesso muta in modo drastico la pelle dell'architettura. Il rassicurante cotto del Monferrato scompare del tutto. Al suo posto subentra la nuda pietra, in un dialogo serrato con le acque fredde del fiume Tanaro. Si passa a strutture severe, arcaiche, che trasudano una spiritualità di pura sopravvivenza.
L'aspetto affascinante qui è la capacità dell'architettura di farsi mimetica e tenacemente resistente. Si incontrano testimonianze di un'antichità vertiginosa, i resti del priorato benedettino di San Giusto a Priola del XII secolo o il battistero di San Giovanni a Garessio addirittura dell'XI.
Volumi compatti.
Murature spesse, che non concedono un millimetro al superfluo. Costruire lì significava sfidare i rigori dell'inverno. Eppure, in questa essenzialità, emerge il genio costruttivo nei campanili. Se si osserva la torre di Ormea o quella di Santa Maria in Ripis a Garessio, si nota che i costruttori sono riusciti ad alleggerirli visivamente aprendo delle eleganti bifore.
Finestre divise a metà da una colonnina centrale. E c'è una logica stringente in questo. In una valle stretta, dove il sole fatica a penetrare, questi campanili non servivano solo a chiamare a raccolta i fedeli. Diventavano i fari di orientamento imprescindibili per mercanti e viandanti.
Esatto, punti di riferimento nel paesaggio.
E proprio quando si potrebbe pensare che un ambiente così aspro fosse tagliato fuori dai grandi circuiti dell'arte, si entra nella chiesa di San Martino a Ormea. Qui ci si trova di fronte a un affresco quattrocentesco mozzafiato, un Cristo pantocratore in mandorla.
E l'espressione in mandorla non è altro che quell'aureola geometrica a forma di seme che avvolge interamente la figura di Cristo.
Rappresenta l'intersezione di due cerchi perfetti, la sfera del divino e la sfera terrestre. Un concetto teologico altissimo, attribuito alla mano di Giovanni Canavesio. Questo dettaglio distrugge letteralmente il mito dell'oscurantismo e dell'isolamento medievale.
E la prova provata che le montagne non erano barriere invalicabili. Le innovazioni pittoriche e le maestranze viaggiavano attraverso i valichi, scendendo dal ponente ligure o dal territorio nizzardo. Seguivano il corso dei fiumi per portare linguaggi artistici sofisticati fin dentro le chiese incastonate nei fianchi della montagna.
Una tensione incredibile tra l'ingegno umano e l'estremità della natura. E questo ci proietta verso l'ultima direttrice della nostra esplorazione. Dalle Alpi Cunesi ci spostiamo nel cuore di pietra d'Europa, la linea Aosta-Pré-Saint-Dié. In Valle d'Aosta l'altitudine si fa estrema, i massicci montuosi sono titanici.
E l'architettura risponde a questa sfida con un'incredibile verticalità.
I campanili diventano veri e propri fari puntati verso le stelle. Ma osservando queste torri romaniche millenarie si scopre una genialità ingegneristica sbalorditiva. A Sarre, ammirando il campanile di Sant'Eustachio, si nota una progressione perfetta. Si parte dal basso con pareti piene o fessure strette, le monofore. Salendo, il muro si apre in bifore, per culminare nella cella campanaria con ampie trifore, finestre a tre archi apertissime.
Una struttura che si alleggerisce visibilmente.
E la domanda che sorge spontanea è: perché dei costruttori medievali si complicavano così tanto l'esistenza per creare finestre sempre più grandi man mano che salivano?
Non era un vezzo per abbellire la struttura, era una risposta brillante a un problema di fisica pura. Un pragmatismo strutturale. Man mano che una torre sale verso l'alto, la base deve sopportare un peso schiacciante e la sommità diventa vulnerabile alla forza del vento.
Quindi le aperture ampie in cima
servono esattamente ad alleggerire la massa muraria totale e a lasciar sfogare la spinta del vento. Questa progressione rigorosa disperde il carico e riduce l'attrito aerodinamico. È per questo che resistono impavide da quasi 1000 anni. Ma l'arte valdostana non è solo ingegneria estrema, è anche narrazione intima, protetta nelle cappelle castellane.
Spazi sicuri dove si celano opere di inestimabile valore. E a proposito, c'è un elemento nel castello di Sarrio de la Tour a Saint-Pierre che fa sobbalzare sulla sedia. Nella cappella si trovano affreschi del XIII secolo, con una devota adorazione dei magi. Ma spostando lo sguardo, ci si imbatte in figure grottesche.
Creature fantastiche e inquietanti.
Sirene bifide con due code e creature inconcepibili come il grillo, un mostro fantastico la cui genesi risale addirittura a Plinio il Vecchio. Una grossa testa umana, deforme, piantata direttamente su due gambe, senza tronco. Come potevano convivere, sulla stessa parete consacrata, l'umiltà dei re magi e questi ibridi mostruosi?
Sembrerebbe una blasfemia, ma lo risulterebbe solo per la nostra mentalità moderna. Noi abbiamo bisogno di separare il sacro dal profano. L'orizzonte teologico medievale era infinitamente più inclusivo. L'universo intero era concepito come un immenso libro in cui ogni creatura aveva un significato. Il mostruoso non era un errore, ma un monito.
Una rappresentazione del peccato.
Esatto. Le sirene bifide incarnavano la lussuria, i mostri chimerici rappresentavano il caos primordiale. Permettere a queste figure di esistere all'interno dello spazio sacro significava riconoscere la presenza del male, ma costringerlo sotto l'ordine ferreo della luce divina. Il mostro veniva dipinto per essere dominato dalla preghiera.
Una psicologia davvero profonda, che accompagna il viaggiatore per tutta la valle. Si pensi all'atmosfera arcaica della cripta e del fonte battesimale del XII secolo a Villeneuve, oppure all'audacia del campanile di Saint-Sulpizio ad Arvier, costruito con una tale prepotenza volumetrica da coprire la facciata della sua stessa chiesa.
O il curioso campanile obliquo di Derby.
Fino a giungere al severo e antichissimo campanile di San Lorenzo a Pressendidier. Quindi, tirando le somme di questa esplorazione, cosa significa tutto questo? Emerge con chiarezza che l'idea del treno o del viaggio ferroviario è servita esclusivamente a dare un ordine logico a un'indagine nel nostro passato.
Le rotaie si sono rivelate semplicemente il filo di Arianna. Il viaggio autentico è consistito nell'imparare a leggere il territorio, non più come uno scenario naturale muto da attraversare in fretta, ma come un archivio tridimensionale.
Il valore inestimabile di questo patrimonio risiede nella conservazione della memoria collettiva.
Pietra su pietra.
Ogni singola muratura, ogni abside che abbraccia l'altare, ogni Cristo sospeso tra due mondi e ogni mostro dipinto negli angoli bui ci parla dell'umanità. Uomini e donne che hanno piegato la natura per sopravvivere e che hanno lasciato impronte indelebili di bellezza.
E questa consapevolezza ci porta a una riflessione finale da far sedimentare nella mente. In un'epoca ossessionata dall'ipermobilità, dove si prenota un volo per cercare meraviglie a fusi orari di distanza, stiamo forse sviluppando una forma di cecità per ciò che ci circonda?
Passiamo oltre senza vedere. Quanti capolavori ingegneristici, quanti cicli pittorici intrisi di umanità stiamo letteralmente ignorando, sfrecciando in auto a pochi chilometri da casa nostra. Forse l'atto più rivoluzionario oggi non è viaggiare più lontano, ma semplicemente rallentare, interrompere l'abitudine della fretta, alzare lo sguardo e cercare appena fuori dal finestrino la sagoma austera del prossimo faro di pietra. Ci sono secoli di storia che aspettano in silenzio, pronti a raccontarci chi siamo, se solo avessimo la pazienza di fermarci a guardare.